La Sicilia, è collegato con noi Antonio Mazzeo, buongiorno Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Ecco, come abbiamo annunciato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout, vogliamo parlare delle prossime esercitazioni che ci saranno a Trapani Birgi, esercitazioni che erano previste originariamente in Sardegna, all'aeroporto di Decimo Manno, ma sono state spostate in Sicilia, vero e proprio fronte di guerra fin dal 2011. Cosa ci puoi dire in merito? Se riesci a spostarti un po'.
Sì, mi sentite?
No, sentiamo te, ma sentiamo anche molto frastuono in sottofondo.
Sì. Per allora, mi sposto. Allora, la situazione è gravissima, ci troviamo di fronte a scenari imprevedibili, proprio perché la NATO ha deciso di lanciare una grande offensiva globale, una grande esercitazione definita dagli stessi strateghi della NATO la più grande esercitazione militare dopo la guerra fredda. E, tra l'altro, rispetto ai dati che avevo raccolto nell'articolo che ho lanciato qualche giorno fa, ci sono delle novità che ulteriormente dimostrano che si tratta realmente di una situazione inimmaginabile. Non saranno 30.000 i militari che saranno impegnati negli scenari di guerra, ma probabilmente sfioreranno i 38.000, con 2.000 Marines che arriveranno direttamente dagli Stati Uniti per partecipare a questi giochi di guerra, che tra l'altro vedranno anche uno scenario geografico enorme, cioè dall'Oceano Atlantico sino al bene o male buona parte dell'Est Europa, comprendendo tutto il Mediterraneo. Dicevi giustamente, l'epicentro di queste esercitazioni sarà in Sicilia, l'aeroporto di Trapani Birgi, dopo la decisione della NATO di trasferire in Sicilia buona parte delle operazioni aeree che erano state previste nell'aeroporto di Decimo Manno, ma comunque saranno tantissime le infrastrutture militari europee che verranno utilizzate per le esercitazioni. Anche in Italia, oltre Trapani Birgi, una parte delle operazioni di sbarco verranno fatte nel grande poligono di Capo Teulada in Sardegna, e un ruolo determinante dal punto di vista organizzativo di gestione di queste esercitazioni sarà tenuto dalla grande stazione radar di Poggio Renatico in provincia di Ravenna, che è stata proprio elevata qualche mese fa a una delle strutture centrali delle comunicazioni di tutto il sistema NATO a livello mondiale, e ovviamente Lago di Patria in provincia di Napoli, dove da qualche anno sorge una delle più grandi infrastrutture della NATO a livello internazionale.
Quindi decisamente un quadro molto, molto forte, in cui sembra di sentire in maniera chiara soffiare venti di guerra. Il fronte libico, anche se apparentemente sopito, resta sullo sfondo, dopo le dichiarazioni che sono state fatte in maniera molto ampia, quasi belligeranti, da Renzi fino a qualche mese fa. Poi sembra essere in parte rientrata, come dire, la velleità di intervento diretto nel paese, ma le notizie che ci arrivano, in particolare la notizia di ieri su un attacco nei pressi di una postazione dell'ENI, quella stessa ENI che sì, ha dichiarato di aver scoperto un enorme giacimento in acque territoriali egiziane, direi che è decisamente significativo. Sarebbe la prima volta, se confermato, che c'è un attacco nei confronti degli interessi italiani nel paese, o sbaglio?
Direi che sicuramente di questo livello è uno dei più grossi, però starei molto attento a non enfatizzare in questo senso queste notizie, perché ho l'impressione che di fatto c'è chi sta spingendo, soprattutto sul fronte interno italiano, di dare l'impressione di un paese ormai sotto assedio, utilizzando l'escamotage dei flussi di migranti o attraverso la mistificazione di alcune operazioni militari dell'ISIS, cioè proprio per lanciare uno stato d'allarme e preparare quello che potrei dire ovviamente veramente un consenso nazionale a tutte le operazioni di guerra che sono già state lanciate e che saranno lanciate nei prossimi mesi. L'esercitazione stessa della NATO vuole dimostrare la capacità di intervento globale. Dicevo poco fa, è un'area geografica enorme interessata alle operazioni, comprende il nord Europa, comprende il Mediterraneo, arriva fino al Caucaso, proprio per dimostrare a livello globale che la NATO può intervenire non soltanto in uno scacchiere alla volta, ma che può affrontare quelle che sono le logiche di una terza guerra mondiale globale. Questo secondo me è l'enorme salto qualitativo, ovviamente un salto drammatico che mette profondamente a rischio la sicurezza, la pace, ma ovviamente tutta una serie di problematiche che si apriranno sicuramente durante le esercitazioni. Penso già alle risposte che la Russia ha già dato rispetto a questa esercitazione, perché capisce benissimo di essere uno degli obiettivi centrali della nuova NATO del XXI secolo, ma che riguardano anche potenze emergenti in Medio Oriente, ma anche ovviamente la Cina, che diventa uno degli avversari su cui la nuova NATO globale, una nuova NATO estesa anche a buona parte dei paesi del sud-est asiatico, si prepara per i prossimi mesi.
Quindi ci troviamo di fronte ad una esplicita prova di forza, non è una semplice esercitazione, è un mostrare i muscoli rispetto a quello che è il quadro geopolitico. Ma detto questo, resta il fatto che però il mondo unipolare che per un certo periodo si pensava fosse disegnato dalla straordinaria potenza militare statunitense si scontra con l'evidenza che tutti i fronti di guerra nei quali gli Stati Uniti sono stati impegnati negli ultimi 15 anni li hanno visti in gravissima difficoltà, ad essere eufemisti, basta dare un'occhiata a quanto è avvenuto in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Libia. Insomma, mi sembra che ci troviamo di fronte ad una manifestazione di forza a cui non corrisponde però una capacità di in qualche modo rendere questa forza utile per chi l'ha esercitata. Una sorta di cul-de-sac nel quale si sono venuti a cacciare gli Stati Uniti e i loro stessi alleati, che hanno scatenato conflitti sanguinosissimi, ma non riescono a controllare i territori nei quali li hanno scatenati. Forse perché la stessa politica delle alleanze statunitensi non riesce a dar conto del fatto che i propri alleati sono decisamente ingombranti e poco affidabili. Sto pensando soprattutto a un alleato storico come l'Arabia Saudita.
Sono perfettamente d'accordo, ma questo riguarda anche Israele, riguarda anche la Turchia, riguarda tutta una serie di paesi NATO o extra-NATO, ma che di fatto ormai fanno parte di questa grande alleanza allargata, che pur condividendo in linea di massima una delle strategie, possiamo definire tra maniera imperialista, degli Stati Uniti, di fatto spesso cercano di guadagnare spazi di autonomia che mettono profondamente in crisi anche la stessa partnership con gli Stati Uniti. Questo non fa altro che secondo me complicare ulteriormente e accentuare i rischi di ingovernabilità e di conflitto reale, perché di fronte a una superpotenza che crede di poter governare il mondo come lo poteva governare prima della fine della guerra fredda, di fronte a una serie di alleati che ha armato, che ha addestrato, che ha formato, che ha anche ideologizzato nelle logiche imperialiste, oggi si trova il rischio profondamente di entrare in conflitto, e questo accentua, ripeto, la situazione di crisi e di pericolo internazionale di guerra globale.
Questo appare abbastanza evidente, anche se abbiamo visto negli ultimi mesi due passi in avanti e due passi indietro per quello che riguarda alcuni fronti. In maniera particolare la Libia sembra essere un fronte particolarmente complicato da rimettere in pista, non anche perché gli interessi che si giocano spesso vedono il fronte della NATO completamente spaccato al proprio interno rispetto alla politica delle alleanze. E se in qualche modo la NATO ha portato a casa qualche risultato per quello che riguarda la Turchia, è abbastanza evidente che la crisi che si è aperta in quell'area con l'accelerazione bellica che Erdogan ha dato nei confronti della ribellione curda, sia quella interna sia quella all'interno dei confini della Siria che quella all'interno dei confini dell'Iraq, rappresenta comunque una scommessa molto complicata che destabilizza un'area ancora più ampia di quanto non fosse in precedenza, almeno la mia sensazione è questa.
No, sono perfettamente d'accordo, hai fatto l'esempio giustissimo della Turchia, un alleato che per anni è stata la punta di lancia degli Stati Uniti rispetto al Medio Oriente accanto ad Israele, ma che progressivamente, proprio perché è diventato ormai una potenza regionale, non solo dal punto di vista politico ma dal punto di vista militare del complesso industriale bellico, oggi tenta anche operazioni che di fatto rischiano di mettere ulteriormente in crisi e che spesso non sono condivise anche in sede NATO con buona parte dei paesi NATO. In questo senso anche l'Italia vive la sua contraddizione con la Turchia, credo ne parlavamo proprio insieme qualche mese fa, quando proprio la Turchia, che lanciava un'offensiva in Kurdistan, un'offensiva in Siria, e minacciava anche di intervenire a fianco di alcuni paesi del fronte arabo in Libia, si trovava l'Italia a condividere esercitazioni bilaterali sia in Italia che in Turchia con l'aeronautica militare, dimostrando una schizofrenia, cioè mentre la politica di fatto tentava di bloccare questi processi di guerra bellici la Turchia, rendendosi conto che avrebbero ulteriormente accentuato il conflitto, tranquillamente il nostro complesso militare industriale, Finmeccanica, le forze armate non avevano nessun problema a trasferire unità cacciabombardieri per fare esercitazioni negli stessi giorni in cui i caccia bombardieri turchi bombardavano il Kurdistan o la Siria.
Evidentemente si tratta, come dire, siamo di fronte ad un inghippo complicato e all'interno del quale le mosse attuate da Obama nell'ultimo periodo sembrano un po' colpi di coda disperati in una politica estera che ha perso l'orientamento. Di oggi la notizia che presto, come dire, verranno attuati gli accordi sul nucleare iraniano, che sembrano in qualche misura aver sdoganato le relazioni tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma questo non impedisce agli Stati Uniti di continuare l'appoggio a chi combatte uno dei principali alleati dell'Iran nell'area, che è il regime di Assad, e contemporaneamente a tenere i piedi in tutte le scarpe disponibili, le quali però risultano essere, mi pare, sempre più strette
e sempre più problematiche. L'esempio dell'Iran, tra l'altro, è calzante, perché se è vero che ormai non può essere più sostenuta la mistificazione di questo pericolo mondiale nucleare dell'Iran, per cui sei costretto ad andare in trattativa, non fosse altro che ci sono anche grossi interessi delle transnazionali petrolifere in questo paese e non si può pensare di ripercorrere in Iran la strada percorsa in Siria, percorsa in Iraq, percorsa in Libia. Dall'altra parte, soprattutto in previsione delle elezioni presidenziali, c'è chi spinge all'interno degli Stati Uniti, penso buona parte del Partito Repubblicano, ma anche pezzi del Partito Democratico, per ulteriormente una stretta anche rispetto all'Iran, proprio perché c'è una pressione da parte di Israele, che continua a considerare un avversario strategico su cui stai costruendo un processo di riarmo enorme, e chiedi la fedeltà al partner statunitense. Anche questo, ripeto, sono scenari estremamente che dimostrano ormai che non possiamo più leggere i conflitti come potevano essere letti prima della fine della guerra fredda, in cui c'era una superpotenza e una serie di alleati scimmie che di fatto non facevano altro che seguire le logiche imperialiste di Washington, ma ci troviamo in una situazione in cui c'è chi tenta di rilanciare un modello unico, ma non si rende conto che ormai partner ed ex partner rappresentano spine nel fianco, con processi di autonomia che, ripeto, rischiano ulteriormente di accentuare le situazioni di conflitto. In questo senso anche l'esercitazione della NATO dimostra tutte le sue contraddizioni. Se è pur vero che questa esercitazione raccoglierà tutti i paesi della NATO, raccoglierà l'Unione Europea, raccoglierà l'Unione Africana, raccoglierà anche organizzazioni non governative o agenzie, pseudo agenzie di cooperazione come USAID, tentando sempre questo processo di unificazione ormai delle logiche militari e civili, è anche vero che all'interno di questo enorme fronte le differenze ideologiche, politiche, gli interessi dei gruppi economici nazionali spesso sono in conflitto, per cui da una parte c'è la maschera di questa grande unità militare, dall'altra parte c'è la fragilità di un sistema che ormai non è più assolutamente sostenibile, ma che rischia di portare il pianeta di fronte all'autodistruzione.
Tu prima sottolineavi il ruolo di Israele nell'area. Io credo che forse un non detto anche dai nostri media, come dire, più attenti, è l'ambigua relazione o quantomeno il rapporto ambiguo di non belligeranza tra l'ISIS e le forze islamiste sunnite che controllano una parte significativa del confine tra Israele e la Siria, che di fatto non è un confine bollente se non nelle aree in cui il controllo è rimasto nelle mani di Hezbollah. Quindi mi sembra che da questo punto di vista questo sia un elemento poco sottolineato, ma indubbiamente significativo, e che la dice lunga sull'atteggiamento di una forza iperideologizzata come l'ISIS, che però rispetto al principale antagonista del proprio nemico trova estremamente comodo non aprire un ulteriore fronte di guerra con il vicino israeliano.
Questo dimostra, come potrei dire, la duplicità o la triplicità di questa costellazione, perché dobbiamo definire una costellazione l'ISIS, non è un partito, non è un'organizzazione nazionale, non ha una conduzione unica, spesso sono gruppi, fazioni che in franchising utilizzano le bandiere nere dell'ISIS, e dimostra proprio la schizofrenia voluta. Perché ovviamente c'è, cioè, in questo senso Israele, ma penso anche a paesi arabi con cui la NATO sta organizzando buona parte delle esercitazioni, penso al Qatar particolarmente, agli Emirati Arabi eccetera, che hanno un ruolo determinante nel finanziamento, nella protezione, nella copertura di buona parte delle operazioni militari e soprattutto di finanziamento dell'acquisto dei sistemi d'arma che poi vengono utilizzati all'ISIS. Anche questo dimostra una schizofrenia che ulteriormente accelera la ingovernabilità internazionale e dunque il rischio di autodistruzione.
Mi sembra molto chiaro. Io ti ringrazio molto. Rimando a chi fosse interessato a leggere il tuo articolo e al tuo blog, che è Antonio Mazzeo blog. Blogspot, sento un rumore infernale. Comunque spero che chi ci ha sentito. Comunque, insomma, basta fare il tuo nome e digitare l'articolo, lo si trova facilmente, perché fornisce un mucchio di dati molto interessanti. Tu oggi ci hai dato un ulteriore aggiornamento, ma certamente 38.000 militari e 2.000 marines che vengono dall'USA non sono certamente bruscolini. Se non hai altro da aggiungere, io per oggi direi di salutarci.
Ci salutiamo e ti auguro buon lavoro.
Grazie per la tua collaborazione, come al solito preziosa. Ciao.
A presto.